vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E sempre benvenuti tra i rifiuti, puntata numero 84. Questa volta anche The Voice of Another City with us. E niente, si scartabella fra munnezza a cercare notizie a questo giro Tanta Arena di Verona. E partiamo subito con un articolo che è di un'altra sinergia che diciamo si verifica nella città scaligera, questa volta tra niente proprio di meno che Ronda della Carità e Confindustria e tanti altri che tra poco vi diciamo.
Non ve lo aspettavate,
Non ve lo aspettavate.
Colpo di scena.
Esatto. Ma di cosa si parla? Dei senza tetto. Che scrive, si legge qua nell'articolo che sono passati negli ultimi mesi a causa della crisi economica da 70 a 300 e vediamo che le
di quelli che si sa poi sempre
di quelli che si sa registrati. Chiaramente e vediamo comunque che i modi di interessamento sono sempre un po' gli stessi, anche è di qualche giorno fa, no, la cacciata di gente che dormiva in zona Porta Vescovo.
Sì, senza contare gli continui sgomberi, ma appunto magari di quelli che non sono senza tetto registrati perché magari si erano trovati un posto ma poi vengono mandati fuori.
Mandati via, però si concede alla Ronda di Carità di portare loro i pasti e le coperte. Però appunto per diciamo fare un passo in avanti, di che sinergia si tratta? Praticamente la Ronda della Carità insieme a Confindustria, insieme a Cimeform, che è la società di formazione della Confindustria in salsa veronese, dice cos'è? Ci sono i poveri e hanno delle necessità, questi poveri no, ce le hanno le aziende e quindi dobbiamo partire dalle necessità delle aziende per vedere di attivare percorsi formativi per fare lavorare i senza tetto nelle aziende.
Chiaro, no?
O no?
Che è un po' quella cosa che facevano nell'inizio dell'Ottocento,
sì, le working house, come si chiama?
Sì, che è una specie di carceri dove uno lavorava per essere riabilitato, perché si pensava che chi non aveva lavoro fosse uno sfaccendato,
perché
se si è riqualificato.
Chiaramente un po', sì, il ragionamento che c'è dietro è se poi se divoriamo la coperta, il pasto, diciamo che un lavoro, beh, se no, non va così, te la sei proprio cercata, no? Ma oltre a questo, appunto, le coperte costano, e allora chi è che si mette insieme appunto a Confindustria a fornire nuove coperte? Perché appunto riporta qua l'articolo giustamente che spesso magari vengono inzuppate dalla pioggia, perché appunto senza tetto non hanno un tetto e quindi si bagnano quando piove, anche perché magari appunto vengono cacciati da posti in cui magari possono ripararsi, e poi passa l'amia e butta via il materiale per coprirsi.
A volte anche l'amia bagna, fra l'altro, dove i senza tetto si devono mettere perché non si mettono, fondamentalmente.
Esatto, li spazzano via con il vabbè. Appunto, abbiamo ultimamente si erano viste altre iniziative un po' così singolari, come la donazione da parte di grandi aziende di celle funerarie, no, nei cimiteri, qua fa un po' sorridere il fatto che appunto in una crisi con pochi precedenti, diciamo la cui causa, insomma le varie cause sono tante, però diciamo chi ci guadagna sono sempre un po' gli stessi, e anzi magari associazioni molto potenti come Confindustria, che magari propone ricette che diciamo vanno nella stessa direzione anche dopo questi ultimi contraccolpi, insieme appunto a Confindustria a fornire queste nuove coperte, ci si schierano rullo di tamburi, sponsor Banco BPM, Società Cattolica di Assicurazione e Coca-Cola, Mentrac e Bus Italia,
Santa Lucia,
Cassa Depositi e Prestiti, Umana SPA ed Europlan SPA. E basta.
Rimanendo sempre un po' a tema, prima appunto si parlava di aziende, Confindustria che aiuta tra virgolette l'attività, diciamo, di volontariato, comunque di assistenza ai senza tetto, diciamo dopo aver fatto i poveri ci pensa anche a dargli un po' una mano. A Bosco Chiesanuova, questa è l'arena del 9 dicembre 2020, gli studenti esplorano l'azienda, esplorano tra virgolette, perché in tempo di Covid tutto fatto in modo virtuale. Un centinaio di alunni di terza media coinvolti in una visita virtuale dell'Alteco nella giornata nazionale delle piccole e medie industrie. L'Alteco è un'azienda che c'è a Colognola e Colli, in teoria, che si occupa di varie robe, qui fra l'altro si menziona appunto impianti di filtrazione per settori diversi, dall'agroalimentare al chimico al farmaceutico. E l'articolo dice che l'obiettivo è conoscere di questa iniziativa, conoscere i ruoli che permettono a un'azienda di funzionare, capire con quale percorso di studio si può arrivare a occupare quelle posizioni, ma anche conoscere le sfide che ogni giorno un imprenditore deve affrontare, dall'operatività quotidiana della sua impresa ai cambiamenti del mercato, fino alla necessità di garantire il benessere lavorativo ai suoi dipendenti. Anche il benessere lavorativo, appunto, non ci fa mancare nulla, questo imprenditore fa tutto. Guardare il mondo del lavoro da questa prospettiva aiuta i più giovani a scegliere la strada da intraprendere sulla base delle singole attitudini e dei talenti, ma anche osservando ciò che il mercato chiedere è proprio scritto così, quindi il mercato chiedere, noi cercare di rispondere al mercato. Questa è un po' la grammatica dell'arena e dell'impresa. E appunto dice appunto 107 ragazzi, 7 terze della scuola secondaria di primo grado, è un giro di numeri incredibile, 107 ragazzi, 7 terze della scuola secondaria di primo grado dell'istituto complessivo di Bosco Chiesanuova, dal momento che quest'anno anomalo ha impedito a loro un tour fisico all'interno di un'azienda, si è optato per una visita virtuale in diretta almeno qui, almeno in diretta, però virtuale, però in diretta, tutti assieme appassionatamente. E poi ci sono le parole del il presidente del gruppo Piccola Industria di Confindustria Verona, amministratore dell'azienda, fra l'altro, quindi appunto Confindustria organizzava questa cosa, in che azienda andiamo? Andiamo nella mia, del presidente di Confindustria, relativo a questo, piccolo, a questo ramo delle piccole imprese. Piccole poi, guardando un po' il fatturato, in realtà va in un range abbastanza ampio, quindi vabbè. Oltre ai profili professionali, aggiunge questo proprietario dell'azienda, questa iniziativa ci dà anche modo di mettere in luce quale sia il ruolo dell'imprenditore che deve garantire. Qual è il ruolo dell'imprenditore? L'ho sottinteso come domanda: che deve garantire non solo che tutto funzioni al meglio, ma soprattutto che la propria azienda sia un luogo dove le persone stiano bene, possono veramente realizzare al meglio le proprie ambizioni e attitudini. Ora portate pazienza, però questa è un po' una presa in giro, nel senso, l'obiettivo dell'imprenditore è fare i soldi, punto. Questa sembra appunto quasi una specie di psicoterapeuta qua, appunto, un luogo dove le persone stiano bene. Purtroppo non è così, sarebbe forse bello che fosse così, ma in realtà, ribadiamolo, gli imprenditori pensano ai fatti loro, pensano a fare i soldi e a fregare tutti gli altri.
Rimaniamo in tema lavoro, grandi prove di giornalismo per quanto riguarda l'Arena, che il 13 dicembre dedica due pagine ai commessi dell'anno.
1-3-1-2.
Esatto, 1-3-1-2.
Auguri, fra l'altro.
Queste due pagine che dedica a questo concorso che a quanto pare c'è da un po' di anni, in cui i cittadini, ma soprattutto i lettori dell'Arena, si trasformano in elettori dei commessi in giro per la città, e quindi si possono votare i propri commessi di riferimento tramite l'acquisto di Arena e dopo consegnare in determinati spot i voti.
Cosa che sconsiglia, che la redazione di BTR sconsiglia sia votare sia comprare l'Arena,
cioè, modo in per realtà, far cassa, insomma, dell'Arena.
In realtà un bel po' di cittadini di Verona a quanto pare sono d'accordo, visto che trovando nei cassonetti della città i numeri dell'Arena si possono trovare ancora un bel po' di tagliandi che ho scoperto da poco che possono valere diversi punti, tra l'altro, può essere un punto, possono essere 10, ma anche 50.
Sì, no, in realtà la maggior parte appunto non si trovano i tagliandi, perché in tante arene che sono state trovate il tagliando era stato ritagliato. Quindi, confermiamo che c'è qualcuno che li ritaglia, succede.
Comunque, grande giornalismo, una grande prova di giornalismo, perché se andate a leggere appunto questi articoli sembra di sentire parlare del Giro d'Italia o di qualche gara podistica di qualche tipo come la DJ Marathon. Infatti la classifica maschile, nonostante la vetta, non cambi, ci sono almeno 5 commessi che grazie anche all'ultimo tagliando da 100 possono riservare sorprese. Emanuele e Daniel sognano ancora dalla Breada Record per tentare l'ultimo assalto. Filippi rimane in scia ed Antonini che non molla. Bacchega fra i migliori. E questo riguarda
che
sia la classifica
consigliere comunale.
Sembra la pagina sportiva.
Esatto, sembra un po' una pagina sportiva. Ci sono anche appunto queste infinite classifiche che in realtà si tingono di rosa più che d'azzurro.
Anche qui maglia rosa si gioca.
Esatto, esatto. Però vabbè, comunque tanto spazio sia alla classifica maschile che a quella femminile. Andando un attimo ad esplorare, possiamo leggere che a meno di una settimana dalla chiusura dei giochi, la battaglia a son di tagliandi appare più infuocata che mai. Tra mosse studiate per sorprendere gli avversari, assi nella manica da sfoderare al momento giusto. Sono in tanti ad aver consegnato poche schede tenendo il malloppo nascosto per il gran finale. E proprio qui, a quanto pare, anche con i redattori di Radio Eustachio e in particolare di Caravanserraglio, si era notato che nei cassonetti della città e non solo si possono trovare grandi plichi di giornale senza il tagliandino per votare. Forse che queste elezioni, questa gran corsa possa essere pilotata in qualche modo?
Forse c'è del doping anche in questo tipo di competizione, insomma.
Ai bar arrivano i giornali con già il tagliando tagliato.
Ma guarda, di doping di sicuro si può parlare, sia per quanto riguarda eventuali, come si dice, giochetti, brogli elettorali, sia per quanto riguarda l'Arena, che in tutto questo chiaramente ci guadagna un bel po'. E arriva a dire che il messaggio più bello è quello che è l'unica cosa che per loro ha vinto è la vita, in questo periodo dove la vita è in crisi in molti aspetti. Un messaggio speciale per i giornalisti, dai giornalisti. Vogliamo ringraziare di cuore tutti. Non importa come andrà a finire, l'unica cosa è che per noi ha vinto la vita.
Una volta si diceva che ha vinto lo sport.
C'è paura della vita come in questo periodo, direi. Forse più che della morte, effettivamente.
E siamo felici, anche se per così poco tempo, di essere entrati a far parte di questa meravigliosa avventura. Errata corrige, il messaggio non era dei giornalisti ma per i giornalisti, veniva dal panificio Il Laghetto, che tra l'altro, se non sbaglio, è uno di quelli che sta appunto attirando più voti.
La pubblicità.
Ma anche voi, insomma, fateci avere i vostri tagliandi per redazione BTR, votateci come migliori commessi dell'anno. La domanda che qualcuno si pone in questo momento, effettivamente, che non abbiamo affrontato, è: qual è il premio per il miglior commesso dell'anno? Probabilmente il fatto di essere il miglior commesso dell'anno. Fa un lavoro e lo fa bene, che altro vuole?
Il premio potrebbe essere una bella foto a tutta pagina sul giornale dell'Arena, direi.
E mentre l'Arena si occupa di capire chi sia il migliore commesso dell'anno, sul Corriere di Verona appare un articolo, questo è il 13 dicembre 2020, che parla dell'università, del magico mondo dell'università, in questo caso quella scaligera, Università in Rete per la Pace. Zanotelli, ripensare le spese militari, collaborazione tra Verona e altri 48 atenei. Vabbè, fra l'altro pare che il numero sia anche errato, perché sul sito di questa rete di università per la pace gli atenei coinvolti sono 50, non 49. Il Zanotelli menzionato nel titolo è quel padre Alex Zanotelli, che è appunto punto di riferimento del mondo cattolico pacifista, diciamo del dissenso contro la guerra. E iniziativa stupenda, fantastica, encomiabile. L'unico problema è che se uno si va a guardare questi 50 atenei quali sono, e sono tanti perché appunto in Italia università ce ne sono, quando si dice 50 però vuol dire una buona fetta degli atenei italiani, ci sono tanti dei più importanti atenei, fra cui anche quelli, e non sono pochi, che fanno dei progetti di ricerca bellica. Ora, ricerca bellica in questo momento non bisogna pensarla come una cosa schiettamente o comunque esplicitamente militare, perché purtroppo tante tecnologie sono tecnologie duali, cercano un impiego sia civile che militare, per cui magari c'è una impresa come può essere Leonardo Finmeccanica o Eledia, che è un'impresa francese che si occupa di... no, Eledia italiana, comunque ci sono imprese anche straniere che si occupano per esempio di telecomunicazioni, telecomunicazioni che in sé per sé non hanno sembrano totalmente innocue, ma poi magari vengono montate su dei sistemi di carri armati, oppure servono a degli puntamenti missilistici o ad altre cose. Per esempio anche lo stesso 5G ha una tecnologia che sta per essere appunto attuata, che però ha delle implicazioni anche tipo militare. Quindi forse piuttosto che, perché poi guardando anche questa rete di Università per la Pace cosa, diciamo, cosa punta a fare, dicono che hanno appunto diciamo, vari obiettivi, fra cui quello diciamo, comunque di promuovere studi di pace, dei corsi di studio appunto per la pace, però forse piuttosto di promuovere dei corsi di studio per la pace bisognerebbe far sì che non ci, quelli attuali non fossero corsi di studio per la guerra. Questo appunto, vabbè, ovviamente è un punto di vista. Vedremo se verranno sollevate queste questioni o se invece toccherà a qualcun altro sollevarle.
Un'altra prova di grande giornalismo sempre sull'Arena, mercoledì 9 dicembre, troppi assembramenti e regole anti-Covid violate. E qua sembra appunto un articolo che prende in causa la questione degli assembramenti, in realtà a leggerlo bene è il classico articolo dell'Arena che denuncia il degrado senza apparentemente neanche troppe fonti, rimanendo sul vago. Assembramenti, gruppi di persone che stazionano in ore per ore lungo la strada, ascoltando musica, bevendo alcolici, anche dopo le 18, il tutto senza indossare la mascherina e nemmeno rispettare le distanze minime. È la realtà quotidiana, Veronetta, in via San Nazzaro e dintorni. La vicina piazza Santa Toscana risplende di luci e addobbi natalizi, ma è sufficiente fare qualche passo e imboccare la strada che porta verso i giardini giusti e la situazione cambia radicalmente. A fianco c'è una foto di via San Nazzaro, che esatto. Cita via San Nazzaro affollata di autopassanti e passanti. Passanti se ne contano due, le auto una, però in realtà ci sono un sacco di macchine parcheggiate e di gente che
è residente. Siamo quelli più a trovare una foto, insomma, ci hanno beccato anche veramente uno dei momenti più deserti.
Esatto.
Comunque,
cioè, proprio... Poi in pieno giorno. Poi appunto ritornano sul fatto dell'imbrunire, la situazione drammatica, virgolettato qua, di una signora che abita nella zona.
Anonima signora che abita
nella zona. Esatto, che preferisce mantenere l'anonimato, proprio così dice. La situazione è drammatica, questo Natale è davvero complesso per tutti. Mancano gli acquisti, manca la voglia di spensieratezza e di fare regali. Qui però è addirittura peggio, complici questi brutti giri di persone che scoraggiano anche i pochi clienti che entrerebbero. E qui mettiamoci dentro un po' tutto, la crisi economica, il degrado, i troppi
giri.
Assembramenti, i brutti giri, ed ecco fatto l'articolo dell'Arena. Punto però che a quanto pare sembra mettere un po' in crisi tutto l'articolo, solo alla fine la presidente di circoscrizione Sartori dice: non abbiamo segnalazioni recenti, purtroppo le criticità sono note. Esorto chiunque abbia visto qualcosa a segnalare alla circoscrizione eventuali situazioni problematiche.
E sull'Arena si riparla a posteriore di quel caso che ne avevamo già parlato l'ultima puntata, che riguardava l'aggressione subita da Andrea Croce. Andrea Croce, che ricordiamo che è fratello e supporter dell'altro Croce, candidato Michele. Di Verona, Michele, candidato di Verona Pulita. E Andrea Croce, candidato anche alle regionali per Zaia. E è stato eletto presidente di commissione sicurezza. Andrea Croce è quello che anche che ha fatto la campagna contro il kebab, contro i negozi di cibi etnici. Questo Andrea Croce, che ha un bar di fronte allo stadio Marcantonio Bentegodi, e all'uscita di questo bar è stato, diciamo, ha diffuso lui stesso un video in cui raccontava fuori dal suo bar quello che era successo. È stato, diciamo, picchiato, così dice, da tre persone che stavano urinando di fuori. Non si capisce bene se sulla spazzatura, perché poi anche ogni volta mi esce un po' diversa la storia. E lui gli ha detto su, diciamo, e sti qua le hanno dato E dopo aver raccontato la storia esce questo articolo che vede un gemellaggio tra Andrea Croce e i consiglieri del PD. Il coprifuoco rende i quartieri insicuri e agevole i criminali. Questo lo dice Andrea Croce. Non so se l'aggressione sia legata o meno alla mia attività istituzionale in terza circoscrizione in materia di sicurezza. So che questo è un atto di violenza che poteva causare danni irreparabili. Il coprifuoco ha reso appunto i quartieri paradossalmente un terreno di caccia ideale per delinquenti e spacciatori. Nelle settimane scorse sono avvenute risse, aggressioni, persino poliziotti in servizio. La situazione è nota e i veronesi hanno paura. E ha detto Andrea Croce questo, che ha subito incassato la solidarietà del PD. E, insomma, il PD appunto, che cosa dicono i consiglieri del PD? Opera questo pestaggio, un vile pestaggio, opera di tre uomini, erano stati giustamente ripresi da Croce, perché uno di loro urinava sulla pubblica via. L'episodio riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza nei quartieri. Un problema che a nostro modo di vedere va affrontato con l'istituzione del vigile di quartiere. Il vigile di quartiere che non è la panacea di tutti i mali, ma l'unico modo serio, soprattutto legale, per introdurre un elemento di deterrenza agli atti di inciviltà e di microdelinquenza. Questo lo dicono Riccardo Olivieri, consigliere della terza certa circoscrizione e segretario del circolo PD. Lo dice pure Enzo Biasi, Federico Benini, capogruppi comunale del PD. Quindi insomma le differenze si stanno sempre più assottigliando e ci viene a dire che hanno pensato qualcosa di simile anche quelli di Forza Nuova, anche perché...
E loro col gemellaggio.
Ancora con un gemellaggio che hanno infatti già fatto delle ronde nel quartiere Stadio e assicurano che ne faranno altre.
Aspetta, ho fatto una foto con proprio Andrea Croce che sponsorizzava un po' l'iniziativa praticamente.
Esatto, quindi insomma Forza Nuova rifarà le ronde quartieri, anche se già che ci siamo citiamo questa novità che Forza Nuova non si capisce bene se si sia sciolta o comunque si è confluita in quel nuovo gruppo che si chiama Italia Libera, a me pare.
Ah, non vecchia merda.
No.
Titolato Italia Libera, vecchia merda. Però.
Okay. Italia Libera, dove sono confluiti insieme anche Gele Arancioni e i No Mask, che comunque erano più o meno sempre. C'erano infiltrazioni di Forza Nuova, insomma, pure lì. Che appunto anche il PD dice che questo mette sotto i riflettori il problema della sicurezza nei quartieri, rimette, un termine che io direi insomma cioè non è mai uscito dalla cronaca questo tema, a mio parere comunque appunto perché non è mai uscito dalla cronaca, si vede in un altro articolo dello stesso giorno, in realtà potenzieremo il numero delle telecamere in città. Le telecamere sono un valido aiuto nelle indagini delle forze dell'ordine. Lo testimonia l'ultimo rintraccio di un cittadino che aveva rubato un cellulare da un'auto in sosta in piazza Renato Simoni. La polizia è arrivata al ladro grazie ai frame delle telecamere che hanno mostrato tra l'altro un volto noto. Così le indagini dell'episodio avvenuto a Veronetto settimana scorsa, che ha visto come protagonisti due poste fazioni politiche, stanno procedendo grazie alle registrazioni degli occhi elettronici del quartiere. L'assessore alla sicurezza Marco Padovani crede molto nell'utilizzo delle telecamere. Ha presentato in giunta la richiesta di finanziamento per l'acquisto di altre telecamere, che è una richiesta che arriva praticamente ogni 2-3 mesi arriva questa richiesta.
Poi non sapranno più dove metterle.
Le telecamere in alcuni punti ci sono proprio dei grappoli. E, insomma, dice appunto un finanziamento di alcune decine di migliaia di euro. Quindi comunque non qualche tanino, insomma. È accaduto, poi racconta qua se sarebbe domani del furto, che è accaduto tutto il giovedì pomeriggio verso le 18:30 in giro di pochi minuti. E appunto ripete, poi in realtà si ripete le stesse cose che ha detto questo articolo nelle prime due colonne, le ripete in maniera diversa le altre due colonne. Ridice appunto fondamentali per la ricostruzione dei fatti, sono i filmati delle telecamere centrali della zona, riparla anche di Veronetta dicendo è sempre le telecamere stanno fornendo un valido aiuto alla Digos per ricostruire l'episodio di violenza avvenuto una decina di giorni fa in zona Piazza Santa Toscana tra due gruppi di giovani militanti tra estrema destra e estrema sinistra. Le numerose telecamere stanno fornendo una chiara ricostruzione dei fatti che sarà resa nota a breve. Quindi qua un po' anticipazione ti lasciano un po' sulla suspense
casa.
E comunque sì, danno anche delle anche su questo fatto delle particolarità in più che fino ad adesso non erano uscite, diciamo, sugli articoli dell'Arena.
Ma chi non ha voglia di fiesta di sti tempi, c'è chi ne ha avuta troppa e ha pagato le conseguenze. E stiamo sablando di loro una quante
una specie
erano,
via di estinzione.
15 bottiglie e butele spagnoli universitari, Erasmus, sempre nel degradato quartiere di Veronetta.
Cioè, c'è tutto il peggio a Veronetta, anche gli Erasmus spagnoli.
Anche le telecamere, purtroppo. Vabbè, stavamo facendo una fiesta in 15, in un appartamento non troppo grande, tardi, e i vicini hanno chiamato gli sbirri, che sono arrivati poi qua un po' racconti divertenti, tipo due tipe che vedono arrivare gli sbirri, quindi corrono al piano di sopra, però beccate, qualcun altro che si nasconde in bagno, ma beccate.
E come l'hanno avuto queste informazioni? La polizia,
o telecamere, oppure
telecamere dentro gli appartamenti,
guardoni, ha detto è spagnolito, vabbè. E siccome appunto l'arena c'ha poca fantasia, poche robe da dire, insomma, fa un bel articolone per raccontare questa cosa. Tra parentesi, tutti i 15 questi ragazzi e ragazze hanno beccato 400 euro di multa. Sì, quindi un totale di 6.000 euro, sì. Però dice, se i primi entro 5 giorni possono tuttavia beneficiare di una sostanziosa riduzione. Non si sa
di quanto.
Sostanziosa, però, dice. E così. Vabbè, siccome non hanno mai un cazzo da dire, a fianco c'è un altro bel articoletto, dice, ma e gli Erasmus veronesi? Per dire, no? Non sono veronesi gli Erasmus beccati,
no, all'estero a fare le feste,
esatto,
all'estero
a studiare, a fare i bravi. Beh, sono 223
solo,
un po' di qua e un po' di là, anche se sono la metà rispetto agli altri anni, perché Covid, bla bla bla, vabbè, è la solita vecchia arena.
Más lo abandonada, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos pesos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía.
E la prossima volta che organizzate una festa, però fatelo un po' sapere prima, dai.
Le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Correggiamo, in verità non sono 223 i veronesi in Erasmus, sono 224.
Ah,
e uno di questi lo sentiremo tra poco.
Sempre la verità. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contenta en esta noche. Ha parecido lo que yo esperaba. Ha parecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día me has sentido enamorado.
amor.
Veronetta, ay que dolor.
Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor.
E colleghiamoci col ragazzo.
Ragazzo d'oro.
Il treesimo dell'Erasmus.
Quello che non è nei registri ufficiali,
legittimo.
Ma è comunque
l'Erasmus.
E mi sentite? Ottimo, se mi sentite bene quanto io vi sento, comincerei con purtroppo l'ultimo collegamento con Benvenue dans les ordures. E ultimo perché probabilmente per la prossima settimana potrei essere di nuovo in studio con voi, quindi ultimo appuntamento per la stagione invernale, e ci ritroveremo chissà quando, magari in primavera, ma nel frattempo qualche giornale per la chiusura di stagione l'abbiamo trovato, giornale che non ci ha dato però aggiornamenti sul famoso Noël sans Amazon e della famosa piattaforma che volevano fare, la piattaforma contro Amazon, ma che funzionava esattamente alla stessa maniera. Pare che non l'abbiano fatta alla fine, ma i negozi sono rimasti aperti, quindi una mezza via c'è stata. E tra l'altro anche il Black Friday alla fine l'hanno spostato alla settimana dopo per favorire gli acquisti e sfavorire appunto l'uso intensivo e massificato di Amazon. Quindi questo è un aggiornamento su questa storia. Mentre di notizie quasi fresche dai giornali che abbiamo recuperato, che è sempre Le Parisienne, troviamo una notizia che sicuramente è arrivata anche lì in Italia, cioè della partita di Champions League tra Paris Saint-Germain e Basaksehir, che è stata fermata dai giocatori dopo l'accusa di razzismo al quarto uomo che si è rivolto a un giocatore del Paris Saint-Germain chiamandolo quel ragazzo nero. E in quel momento allora l'attaccante del Basaksehir, Demba Ba, si è alzato, è andato a litigare con il quarto uomo, gli ha detto: scusami, ma perché se devi chiamare me mi chiami il ragazzo nero, e se invece devi chiamare qualunque altro mio compagno bianco non dici quel ragazzo bianco, that white guy, ma con me dici that black guy. Ma oltre a questo piccolo momento, che non è in verità così piccolo, cos'è successo a differenza per esempio dei campi da calcio italiani dove striscioni, cori, urla, insulti tra giocatori non si fanno mancare? È successo che tutti i giocatori si sono fermati e hanno deciso insieme di uscire dal campo e abbandonare la partita, lasciando nelle peste, oppure nelle peste giustamente, anche l'arbitro stesso, che non ha saputo gestire la situazione. Infatti parlano forse anche di radiare l'arbitro di questa partita, perché non è stato in grado di gestire questa situazione. Fatto sta che la partita alla fine l'hanno recuperata sabato scorso, domenica, e il quarto uomo non fa più il quarto uomo. E questo era un bel articolo anche per spiegare le differenze che possiamo trovare rispetto al razzismo tra il calcio italiano e il calcio francese. Il titolo comunque era Razzismo, i giocatori hanno detto stop. E sfogliando invece, sfogliando ancora di più il giornale, e arrivando fino in fondo, Scusate per il problema tecnico, ma rincominciamo subito. Dicevamo che sfogliando le pagine del giornale mi sono imbattuto in un articoletto veramente interessante, più molto più che degno della chiusura di questo Benvenu dans les ordures. E il titolo è niente po' di meno che scorreggiare sulla polizia può essere costoso. La vicenda, l'articolo per intero, tradotto, è questa. Un viennese è stato multato per 500 euro per aver apparentemente scorreggiato durante un controllo di polizia. Virgolettato, certo nessuno viene incolpato se scappa per sbaglio, scrivono appunto gli sbirri. Ma il giovane invece si è alzato leggermente dalla panchina su cui era seduto e guardando gli ufficiali ha decisamente messo deliberatamente un'enorme flatulenza addosso a loro, aggiungono. E qua si ferma questo articoletto. Quindi scorreggiare in maniera massiva con sguardo di sfida alla polizia, bisogna stare attenti ragazzi, perché qua multano pesanti, perché 500 euro non sono mica soldini, anzi sono soldini. E detto questo, basta, ultimo collegamento dell'inverno e speriamo il prossimo di essere tutti ai Fisherman Studios. E au revoir, ci vediamo, dai. Bene, ciao BTR. Et comme Pinocchio, mais sans la fée, j'ai mes chambres menti et ça l'a fait. J'ai menti comme tous, sans que l'on t'arrête me pousse. J'en ai fait des coups en douce. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime. Je le jure, voilà la radime. Voilà, voilà, voilà. Comme un canton, je parlais aux mouettes, même en argot. J'étais Walter Hugo, le poète. Très tôt, j'ai voulu comme les grands faire le cowboy avec des balles à blanc. Ramasser beaucoup d'oseille et blanc. À 10 ans, j'étais dur à cuire.
E abbiamo trasmesso la rubrica di BTR Benvenuti a Parigi o Parigi tra i rifiuti.
Bienvenue dans les ordres.
Me disait ne fais pas l'inculte, dis bonjour quand tu croises un adulte. Et moi t'es-tu comme deux chameaux qui se disputent pour un verre d'eau. Il a fallu que je fasse le beau. Et va savoir pourquoi sous le préau c'est l'adulte que t'es son chapeau. À 10 ans j'étais farouche, il aurait fallu me coudre la bouche. Je garoffe c'est pour la rime, je le jure sur la tête de cime. Je le jure sur la tête de cime. Voilà, voilà.
Quand je sortais de chez moi le matin, je faisais croire à tous les copains que pour me marave ils étaient vains.
À 10 ans j'étais en colère, on ne voyait plus les bulletins scolaires. Mineur, j'avais l'avantage majeur d'avoir mis à la main de le facteur.
Ora parliamo di Santa Lucia, perché è stata fatta una cosa inaccettabile. Inaccettabile perché sull'arena, l'arena del 14 dicembre, cioè il giorno dopo quello di Santa Lucia, sono comparse delle foto di Santa Lucia. Non si vede la faccia perché Santa Lucia va in giro con la faccia coperta,
per sua fortuna,
e non è mascherina,
no proprio,
c'è il velo, c'è proprio il velo integrale,
c'è proprio il velo. E comunque sono queste foto di Santa Lucia che si aggira di notte, quindi ci chiediamo anche a che ora
dopo il coprifuoco
ci chiediamo a sto punto se dopo coprifuoco forse lei può, però soprattutto ancora è inaccettabile fare le foto, perché non so se i giornalisti dell'arena lo sanno, o forse adesso lo sapranno a loro malgrado, a loro spese, vedere Santa Lucia ti fa diventare cieco. Quindi c'è un fotoreporter dell'arena che adesso
non ci vede più.
Non ci vede
non
più.
Non sarà più un fotoreporter.
Che può fare anche le foto col dito davanti all'otturatore, perché tanto non cambia nulla.
Comunque nessuno mi sa ci ha comunicato se è arrivata o cosa gli ha portato Santa Lucia.
Quindi non è arrivato
immaginiamo
nulla.
Immaginiamo che abbiamo fatto un po' tutti quanti cattivelli quest'anno.
E grazie ad Attila.
Saluti
tra i rifiuti
a tutti quanti,
alla prossima,
alla 85. Eravamo troppo smorti, rifacciamo le saluti.
Ciao.
Dopo BTR c'è la bellissima bobina.
Radio Stacchio, la colonna sonora dei party degli Erasmus spagnoli.